Amici di Nerd Games, ben ritrovati. A qualcuno piace Nerd? A noi sicuramente sì, ormai me la gioco così. Questo, diciamo, questa puntata, diciamo, un appuntamento classico, se possiamo così definire, di quello che è il nostro podcast, ossia un report, una sorta di vero e proprio reportage che segue una grande fiera del settore. In questo caso stiamo parlando di Lucca Comics and Games 2024, quindi noi abbiamo avuto l'opportunità, insomma, di esserci il primo giorno in modo da poterla anche, diciamo, giostrare meglio, dato il minor numero di visitatori, quindi abbiamo potuto prendere anche un po' di appuntamenti, insomma, fare del lavoro per voi, ecco. E quindi in questa puntata andremo un po' a riepilogare quello che è stato il nostro Lucca Comics direttamente nella città toscana e quello che ha portato poi a livello di contenuti, tra notizie, recensioni, interviste, anteprime, insomma, un po' l'ambaradam, ecco, diciamo. Quindi, questa premessa fatta, saluto Mauro, che è stato con me a questo Lucca Comics.
Ciao Samu, ciao a tutti. Bene,
Domanda primaria, ovviamente, banalissima. Com'è stato questo Lucca Comics?
allora, direi che è innegabile che quest'anno, oltre ad esserci divertiti in Nerd Games, ha fatto la sua parte. È il primo anno che andiamo al giorno di apertura, come già anticipato tu. Questo ci ha permesso una visione sia della città che proprio della fiera al momento dell'apertura, proprio il primo ciak, ed è sicuramente interessante da quello che è il punto di vista delle novità. Il bello di Lucca, ma anche il suo brutto sicuramente, è la comunità. Spiego meglio, nel senso che la prima battuta che ci siamo fatti io e Samu è: ehi, ma Lucca ha un pavimento, nel senso c'è una strada, c'è un qualcosa, perché effettivamente eravamo abituati a questo mare di teste. Che ci permetteva di muoverci con minor lentezza, sappiamo che appunto fa parte del gioco, però anche da quel punto di vista Luca ci ha permesso di farsi conoscere e allo stesso tempo noi di viverla con la stessa curiosità e permettendoci un po' meglio anche di fare il nostro lavoro, mi viene da dire senza con la massima umiltà di divulgazione, conoscenza e incontro con editori e personaggi del mondo nerd. Questo direi che senza dubbio è stato il leitmotiv della nostra giornata.
Certo, non mancheranno perlomeno anche da parte mia delle critiche a Lucca Comics, ma quelle magari le riserviamo un po' più in là nel corso di questo episodio. Io andrei per grandi step. Direi che possiamo fare annunci, incontri e materiale. Ecco, queste macro sezioni. Io partirei dagli annunci, quando abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a un annuncio molto importante di Star Comics. E qui apro, diciamo, una grande parentesi che secondo me può essere veramente interessante. Per chi proviene un po' dal mondo dei videogiochi, conosce il mondo dei videogiochi, ci sono grandi fiere come era l'E3 una volta, che purtroppo, diciamo, che non esiste più, come magari è stata la Gamescom, o come stanno diventando gli eventi digitali delle grandi case, ossia eventi fatti, preposti per annunciare qualcosa. Non c'era qualcosa di grande del settore, dell'industria, della casa specifica, eccetera. Io credo che Lucca Comics possa trasformarsi anche in questo, ossia uno spazio, un luogo in cui si possano fare grandi annunci, che possano essere novità, che possano essere contenuti speciali, che possano essere n.000 cose, ma credo che possa diventare il posto giusto in cui poter schedulare annunci, quindi proprio un calendario di annunci, una sorta di calendario di conferenze, come proprio avveniva per il mondo dei videogiochi, dove si riservano degli annunci e perché no, anche far vedere qualcosa in anteprima. Quindi, organizzatore del Lucca Comics, so che siete all'ascolto, se l'idea vi può interessare, potete farla vostra. Detto questo, quindi, di che annuncio stiamo parlando? Rullo di tamburi, ma in realtà lo sapete già, ecco, perché comunque ne abbiamo anche già ampiamente parlato sul sito, trovate anche un articolo speciale dedicato a questo.
Allora, Star Comics, insieme appunto ad altri tre importantissimi editori in ambito manga, noi sappiamo che Star Comics è veramente il punto di il punto più alto, non ce ne vogliono Planet Manga, J-Pop, nel senso che noi sappiamo che il mercato dei manga anche in Italia è ufficialmente al comando delle vendite e dell'interesse dei lettori. Finalmente, questo è un giudizio assolutamente personale, i manga sbarcano in Europa.
È stato infatti c'è da dire che c'era grande trepidazione in sala. Anche noi abbiamo fatto delle ipotesi su cosa potesse essere quell'annuncio. Non ci aspettavamo Manga Issue.
Assolutamente, Manga Issue, ossia la futura rivista trimestrale che nasce da una collaborazione europea, in quanto sono coinvolti Spagna, la Germania ha rappresentanza anche di Belgio e Svizzera tedesca.
Svizzera e Austria. Germania, Svizzera, Austria,
il Belgio e la Francia.
Di lingua germanica, ecco, per così dire. Poi ci sono le lingue francofone,
esatto,
che sono Belgio e Francia.
Ma è stato forte in storia e geografia. Quindi, esatto, queste comunque sono le quattro collaborazioni. Il primo volume vedrà la luce a marzo. Stiamo parlando di un volumone da 336 pagine e che vedrà esattamente spartite le pagine in questi quattro grandi regioni europee, con collaborazioni anche miste tra autori e disegnatori di tutta Europa, molto giovani. Penso che la cosa più bella che ci siamo portati a casa da questo annuncio è il fatto che si porterà uno stile orientale all'interno di quella che è un po' la nostra cultura, proprio un grande melting pot. E l'aspetto di dare spazio a coloro che sono non proprio esordienti, ma comunque con pochissime pubblicazioni alle spalle, è un'ottima scelta.
Il tutto, come dici tu, dare spazio a chi è cresciuto con i manga e finalmente ha l'opportunità di poterli disegnare, di poterli fare al di fuori del Giappone. Quindi, nel senso, poter realizzare nel proprio paese quello che si è amato e quello con cui si è cresciuti.
È forse il grande cambiamento che c'è tra i millennials e la Gen Z, nel senso che seppur Dragon Ball, magari per esempio per citare forse il più famoso manga che forse conoscono anche, diciamo, le casalinghe di Voghera, che sono sicuramente all'ascolto, sicuramente il grande cambiamento è avvenuto negli ultimi 10 anni. Allora faccio un attimo un piccolo asterisco sul fatto grandi annunci di Luca. Allora, da quel punto di vista, con tutti i miglioramenti e le critiche a cui poi mi aggiungerò anch'io, mi sembra che negli ultimi anni, piano piano, non siamo ancora ai livelli ovviamente di San Diego, del Comic Con di San Diego, che ha la più grande fiera fumettistica e poi diventata dell'entertainment mondiale, però va detto che negli ultimi anni Luca qualche sorpresa ce l'ha riservato. Io penso che a livello non tanto magari di fumetti, perché in genere cosa succedeva? Che ciascuna casa editrice portava le sue grandi novità. Questo è stato un passo ulteriore in quel mondo. Poi ritorniamo subito sul fumetto. Va anche detto che ci sono stati eventi collaterali molto importanti, come le ultime due puntate di Agatha, prima che passassero su Disney Plus, e anche la presenza di tutto il cast di Squid Game 2 con l'anteprima. Quindi, secondo me, sempre con dei tempi un pochino più italiani. Quindi, dover slegarsi alla tradizione è veramente difficile. Ci stiamo arrivando. All'interno di questo, Star Comics, insieme appunto agli altri editori, sta proprio distruggendo la tradizione, perché ha fatto proprio una
scelta. Reale, il passo successivo che mi aspetta è che Netflix non porti il regista, l'attore, il produttore di Squid Game 2, ma che annunci qualcosa. Cioè, non dico che annunci Squid Game 3 a Lucca Comics, però, insomma, che faccia qualcosa di veramente di portare qualcosa di nuovo, perché ora sono molte le anteprime, questo va dato atto. Anteprima, si vedono prima le cose, tutto bellissimo. Quello che secondo me può essere lo step successivo, quindi la marcia in più che manca, è proprio l'annunciare qualcosa. L'annunciare qualcosa esattamente lì, al pubblico che è lì e che paga il biglietto anche. Cioè, noi abbiamo comunque la fortuna di avere accrediti per la stampa, ma dare un motivo in più per pagare un biglietto, che non è comunque una cosa banale.
Ecco, speriamo che per quello che è il nostro mercato, che pensando ai Netflix o appunto a questi colossi, forse non siamo una goccia d'acqua, siamo un ruscello, dai, forse anche influisce un attimo anche quello, però ovviamente la speranza è un po' la tua. Comunque su Star Comics non possiamo che augurare in bocca al lupo per questo evento. Sicuramente noi, al di là, cioè diciamolo chiaramente, di quelle che possono essere copie review o altro, vogliamo sostenere il progetto perché l'idea ci piace.
Non l'abbiamo detto, prezzo lancio 4,90€, prezzo base poi sarà 6,90€, quindi un costo assolutamente accessibilissimo. Io già lì in momento, in sede di presentazione, ammetto francamente di non essere un lettore di manga, non ne ho mai letto uno, ma io questa rivista la prenderò, proprio perché è una cosa nuova, è una cosa che è stata pensata dall'europeo per l'europeo. Chiaramente il manga giapponese è pensato per il pubblico giapponese, giustamente, perché quello è. E poi viene appunto esportato in Italia. Questo secondo me sarà qualcosa di diverso, all'inizio saranno tutte storie autoconclusive, poi anche qui si inizierà a creare delle serie, delle saghe, come sono nate tantissimi manga in Giappone attraverso le riviste giapponesi, poi sono diventate, diciamo, dei capisaldi del mondo manga, ecco. Quindi l'idea è assolutamente bellissima, inaspettata. Insomma, quando ci hanno detto che avremmo partecipato a questo evento, insomma, si sono spese parole pesanti come rivoluzionario, come incredibile. Non credo siano state così tanto sbagliate in questo caso, sai, a volte si dicono queste parole giusto per creare hype, per insomma smisurare un po' gli annunci vari, eccetera. Però io credo che sia una piccola rivoluzione, ecco, nel mondo del manga, almeno.
C'era una tensione bella all'interno della sala prima, proprio
quell'elettricità.
Sì, poi anche la scelta di usare, diciamo, come conduttore Gianluca Gazzoli, che sappiamo che al momento è uno dei più grossi podcaster d'Italia, comunque un personaggio molto noto sul web, secondo me già aumentava secondo me il livello di importanza dell'evento. E
faceva capire come non fosse una cosa banalissima, ecco.
Legato anche a quello che hai detto tu sul fatto che non hai mai letto manga, una parola utilizzata da tutti e quattro gli editori era stata quella di educare il pubblico. Nel senso che è vero, è un aspetto interessante. Mi ricordo che soprattutto all'estero si parlava di over 40 che si sono ritrovati a leggere manga appunto legati più a storie d'amore piuttosto che a shonen o più legati al combattimento. Ecco, sicuramente si va a cogliere un pubblico non abituato a questo genere di lettura, oltre appunto a creare curiosità in coloro che già con i manga ci sono cresciuti, che ci vivono, che appunto
certo
sono otaku.
Poi vabbè, c'è anche un aspetto puramente economico di cui abbiamo parlato noi, diciamo, a microfoni spenti. Creare un manga in Europa penso che costi meno che comprare un manga dal Giappone e portarlo qua.
Sì.
Anche proprio per questioni di macchinari, formati, del foglio, di impaginazione, insomma, un po' tutto.
Il formato richiamerà quello del numero 100 di One Piece, per capirci, altra cosa che ci hanno detto. Quindi non il tipico tankobon. E anche quello è interessante, perché comunque è un'impaginazione che giustamente è europea.
Sì, banalmente si deve adattare alle macchine di stampa che ci sono qui. Quindi
no, quindi sicuramente ne parleremo.
Ne parleremo, sì. Trovate l'articolo speciale nella nostra rubrica Il pensiero del salmone sulle nostre pagine. Direi, seconda macro sequenza. Andiamo con le interviste, che secondo me è l'altro capo importante. Abbiamo avuto l'opportunità di fare due interviste durante Lucca Comics, non una meno importante dell'altra, ma banalmente direi che possiamo andare in ordine cronologico di come le abbiamo effettuate, per non fare un torto a nessuno. Direi appunto di procedere così. La prima è il progetto che vede Sergio Bonelli e Legends di Jedis, diciamo cardini di questo nuovo progetto, che è un progetto di carte collezionabili con i più grandi personaggi che hanno fatto la storia editoriale e anche non, secondo me, di appunto Sergio Bonelli, perché si parla di Tex solo per citarne uno.
Allora, beh, prima di tutto comunque ringraziamo Sergio Nuzzo e
Di
Marcello
Wind.
Murgia appunto per
Assolutamente.
l'opportunità. Noi siamo passati appunto, possiamo dire tranquillamente, passati a salutare e detto, beh, ma facciamoci una chiacchierata alla Nerd Games. E allora, prima di tutto, la collezione è esteticamente molto bella. Nel momento in cui c'eravamo noi, iniziavano ad arrivare anche i primi disegnatori Bonelli a vedere com'era l'esito del loro lavoro e le trading cards entrano nel mercato italiano non sotto forma di Pokémon, non sotto forma di card sportive, perché effettivamente è quello il grosso del mercato, ma attraverso dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese. Scelta molto
Assolutamente.
coraggiosa, legata da una gran passione di Marcello per quello che sicuramente è la sua professione, ma anche andando ad accontentare e rendere anche contenti tutti gli appassionati. Noi vi invitiamo a recuperare l'intervista principalmente per due motivi. Uno, per vedere quella che è veramente l'entusiasmo che regna, nel senso che sembra banale, ma non dobbiamo mai dimenticarcelo che tutto ciò che è intrattenimento ha dietro persone che si fanno un mazzo notevole,
Sì.
notevole.
In
Sono
non
tutti.
solo un
È
mazzo di carte.
vero, non ha usato mazzo per quel motivo lì, però sì, questo potremmo suggerirgliela a tutti
Esatto.
loro, che si fanno un gran mazzo. Bella Samu
Esatto.
questa. E il secondo motivo è proprio il fatto di costruire delle raccolte, delle collezioni a seconda di quello che è l'esigenza e la curiosità di ciascuno. Si va dalla card extra limited di cui ne esiste una sola copia, e già immagino che coloro che bramano il collezionismo, che ci ascoltano, già hanno un po' di bavetta, fino a quelle un pochettino più semplici, fino alla possibilità appunto di intavolare e costruire la propria collezione in base a vari criteri che lo stesso collezionista si dà. Secondo me è
Esatto.
strepitoso, che può essere
Fantastico.
appunto la linea delle carte, può essere il personaggio, può essere scegliere le Ultra Limited, può essere scegliere le copertine numero uno dell'album Bonelli preferiti. E sono coinvolti tutti. Noi sappiamo che Tex, perché spesso ne parliamo, non abbiamo mai parlato direttamente di Tex, ma spesso ne parliamo come esempio supremo
Esatto.
di religione, mi vorrebbe dire. Di religione italiana quasi dopo il cattolicesimo, e quindi cioè, era bello vedere comunque che nel mondo dell'analogico, come il fumetto e la figurina, abbiamo visto dell'entusiasmo nella faccia delle persone, molto,
Assolutamente.
moltissimo. E quindi, no, in bocca al lupo anche a tutti loro, in particolare appunto a Marcello, e speriamo di rivederci presto, magari per vedere un po' anche com'è la situazione.
Sì, il progetto è
Sarebbe già.
assolutamente interessantissimo. Anche quella giusta ambizione, secondo me, si porta dietro per poter essere realizzato. Quindi a noi ha convinto, ecco, assolutamente.
Abbiamo
Continuando a
incrociato.
dire.
No, no, sottolineo anche giusto per completezza che avevamo incrociato Fabio Civitelli, cioè i disegnatori Bonelli che erano andati già a firmare le proprie card. Comunque, no, il consiglio è sempre lo stesso: andate, scoprite e capite se fa per voi. E passate
Esatto,
parola.
assolutamente, sempre. Seconda intervista invece che abbiamo fatto, trovate tutto comunque anche a livello di interviste sul nostro canale YouTube, quindi potete andare anche lì e trovare tutto. Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare i Morta, quindi insomma, definire che cos'è tra cosplayer, presentatrice, influencer, addetto del settore, nerd sicuro. Un po' complicato, però direi che è un personaggio veramente a tutto tondo, a 360 gradi, con cui si può parlare di tutto e senza cadere in banalità. Quindi questo poi lascio appunto a te la parola, che hai avuto modo di essere, diciamo, l'intervistatore vis-à-vis con lei.
Anzi, ne approfitto appunto per ringraziare pubblicamente Samu, che mi ha lasciato l'opportunità di stare davanti allo schermo mentre appunto lui faceva foto e tutto, e quindi non è mai banale
Bello.
vedersi all'interno di una squadra, è bello dividersi le parti, e ammetto che questo regalo che mi ha fatto Samu a Luca è stato bello, e questa è una cosa che non gli avevo neanche detto a lui personalmente, però ne approfitto del podcast per dire che sto veramente, mi ha fatto due assist a porta vuota per gli amanti del calcio.
Allora,
Antonella Arpa, in arte immorta, possiamo dire che ci ha lasciato senza parole.
Sì.
Senza parole. Allora, noi arrivavamo ad avere uno spazio con lei, anche in questo caso ringraziamo il suo entourage per la possibilità che ci hanno dato. Avevamo uno spazio tra i suoi mille, mille impegni all'interno del Lucca Comics and Games, perché, come ha detto Samu, aveva vari impegni come presentatrice, inviata, rappresentante suprema del mondo cosplay d'Europa. È stata molto gentile, non formale, e in 10 minuti ci ha veramente detto un sacco di cose interessanti, pensate, che andavano dall'intelligenza artificiale al suo anime preferito del momento.
Verissimo. Quindi ricordandoci, è stata una piacevolissima sorpresa.
Lei probabilmente ci ha proprio lasciato senza parole, possiamo proprio dirlo, nel senso, la ringraziamo ancora. Speriamo di poterlo avere con noi in altre occasioni. E è proprio bello vedere il percorso di una ragazza, ormai donna, che ha trasformato la sua passione in un lavoro, ricordandoci che anche quando era passione c'era sempre dietro grande professionalità, di conseguenza c'era già anche dei piccoli semi del lavoro, ma non vi diciamo altro, perché davvero vi consigliamo di andare a vederla.
Di godervi l'intervista, assolutamente.
E poi direi che veramente non nascondiamo nulla se diciamo che comunque una persona da 1 milione oltre di follower prosegue, cioè non vive sugli allori e comunque si apre a tutte le realtà, piccole, grandi, medie. Abbiamo visto che aveva un sorriso, una parola e il tempo per tutti, e questo è stato un grande insegnamento anche per noi.
Verissimo.
Quindi grazie davvero.
L'ultimo step che andiamo a affrontare è quello che magari un po' vi può interessare di più alla lunga, in quanto riguarda i contenuti che porteremo appunto su Nergames, e si parla sia di fumetti sia di appunto giochi da tavolo. Prima di addentrarci, io direi di fare un ringraziamento generico per non escludere nessuno, insomma, a chi ci ha accolto e dato le copie per poterle recensire, per poterle portare a voi, sia di case editrici di giochi sia di case editrici di fumetti. Quindi un ringraziamento veramente che va a tutti, dal primo all'ultimo che abbiamo incontrato, sono veramente stati tutti disponibilissimi, e quindi grazie, ecco, in sostanza. Faccio io un brevissimo, diciamo, cappello su quello che riguarda i giochi da tavolo. Insomma, ne abbiamo raccolti circa una ventina, sparsi qua e là tra le varie case, quindi nelle prossime settimane dovete darci il tempo di studiarli, di giocarli, di scrivere il pezzo, insomma arriveranno tutti, ecco, a partire da Pentris di Pendragon, che ha vinto con Pianeti Sconosciuti il gioco dell'anno, quindi aperto e chiuso parentesi, anche un minimo di informazione. Poi passiamo ad Arbolito di Giochi Uniti, c'è Donuts di Manca l'Amaro, non manca Asmodì, arriverà anche a breve, questo è arrivato prima di Luca ma sta uscendo in questi giorni, per chi ci sta ascoltando in diretta, Monkey Palace, il primo gioco da tavolo targato Lego e realizzato in collaborazione con Asmodee. Divi Games ha portato Message in a battolo, Procioni Cassa 4, che l'abbiamo provato, è stato sorprendentemente bellissimo nella sua incredibile semplicità ma profondità di strategia, quindi anche di quello ne parleremo. Insomma, tanti giochi, il mercato del gioco da tavolo è in fermento, c'è anche Fall di Little Rock Games, insomma c'è, insomma, carne al fuoco, in questo caso ce n'è. Questa è la premessa, poi il discorso approfondito sul mondo dei giochi da tavolo e il rapporto con Lucca Comics magari lo riserviamo appunto per la parte finale. Quindi non vi sto a far vedere le copie, le ho qui davanti a me, questo è esempio per i ring di Punta Smodip, e sono tanti, ecco, cioè, diremmo anche i parti, magari molti di voi già anche conoscono, e il praticissimo Procioni in Cassa 4, che è stato veramente, veramente sorprendente, come anche Arbolito di Giochi Uniti. di giochi uniti avremo anche Auromed, The Fox Experiment, insomma, tante bellissime sorprese, quindi trovate tutto sui nostri canali. L'invito che vi posso fare è seguiteci, perché arriveranno un sacco di contenuti da qui a Natale, così anche se non avete ancora ben chiaro cosa potete regalare a qualcuno, seguiteci, che di consigli per i vostri acquisti di Natale ne avremo e ne abbiamo.
Allora, per quanto riguarda i fumetti, per chi ci segue la scorsa settimana o quando avete voluto ascoltarla, avevamo parlato di Scott Snyder e delle sue opere appunto originali, quindi con personaggi creati da lui, edite da Star Comics, che ringraziamo tantissimo. Poi
sì, un saluto anche particolare ad Alfiero, lo farei, ecco. Saluto Alfiero.
Sì, no, assolutamente. Non anticipiamo tutto, però nel senso grazie mille davvero Alfiero. E quindi quattro volumi di Scott Snyder di cui vi avevamo già parlato, a cui si aggiungerà, giustamente per chi non lo conosce, un grande, ovviamente ironico per chi non lo conosce, Hellboy, quest'anno compie 30 anni, quindi Star Comics sta facendo tutta una serie di pubblicazioni di cui parleremo per festeggiare questo evento incredibile. Mike Mignola, uno dei più grandi del fumetto americano, fuori sempre dalle due grandi case DC Marvel. Ringraziamo Rider Comics, di cui abbiamo l'opportunità di presentarvi due fumetti che facciamo vedere velocemente, Manganelle e Germoglio, perché uno è in uscita ai primi di novembre, Manganelle addirittura a metà novembre, quindi l'abbiamo in anteprima, sono stati molto gentili, e è bello comunque vedere anche come queste realtà piano piano abbiano il loro spazio a Lucca. Ringraziamo poi gli amici di Canicola, del quale abbiamo parlato recentemente di Sonnambulo. Vi invitiamo sia a recuperare la recensione, ma soprattutto il volume, perché è un fumetto incredibile. Allora, i ragazzi avevano due volumi nuovi a Lucca, uno è Ragazze Cattive, l'altro è Lo Specchio, eccoci qua. Come sempre loro spaziano molto tra fumetto europeo e italiano, ma dato che ci vogliono particolarmente bene, ci hanno fornito anche questo volume, che è taiwanese. Ci hanno guardato giustamente in questo dialogo, che è sempre bello con gli editori, hanno detto: ma voi avete mai coperto il fumetto orientale? Ho detto: ma sui manga non è che siamo tanto fan. No, orientale. Quindi abbiamo parlato del loro catalogo più legato a tutto ciò che è appunto Oriente, perché ricordiamoci che anche la scuola coreana di fumetti è notevole, però siamo partiti da questo Il sogno dell'elefante di Yang Kong, che come vi dicevamo è taiwanese, e sicuramente è una bella sfida, che è un bel omaggio che ci hanno fatto e che noi accettiamo, e quindi restate assolutamente sui nostri canali che parleremo anche di questo.
Fantastico, quindi oltre a rinnovare appunto gli appuntamenti e tutte le coordinate per insomma ritrovare questi contenuti sul nostro sito e sui nostri canali social, c'è un momento tra virgolette dolente, secondo me, soprattutto per quanto riguarda il gioco da tavola, anche parlando appunto con alcuni editori, quindi con esperti del settore, l'impressione che la parte end games di quello che è Lucca Comics stia un po' scemando, stia un po' venendo meno, stia un po' perdendo importanza. Per chi c'è stato questa edizione non avrà potuto non notare come parte del padiglione Carducci, storico padiglione dedicato ai giochi da tavolo, ma diciamo una mezza corsia o una corsia e mezza, soprattutto quelle laterali, non erano dedicate a stand di editori di giochi da tavolo, quindi non erano presenti giochi da tavolo, e questo sicuramente ha fatto sì che ci sia un po' un disinteresse, forse, ecco, da parte del pubblico, perché lo spazio non c'era, insomma, non si poteva entrare a provare chissà quante case editrici, chissà quanti giochi. Il motivo potrebbe essere duplice, nel senso non è che tutta colpa di Lucca Comics and Games, per carità, quindi potrebbe essere che alcuni editori hanno preferito andare ad Essen, che da capire se per costi o per logistica, magari il momento di uscita di alcuni titoli è stato preferito in altre zone, eccetera, alcuni editori hanno preferito essere presenti a Play, perché lì c'è una gestione diversa nel far conoscere i giochi, nel poterli far provare. È chiaro che poi ci sono anche discorsi economici, ovviamente, cioè avere dei tavoli a Lucca Comics and Games hanno un costo perché occupano la metratura dello stand, mentre magari in altre fiere non è così. No, sono tutti aspetti che danno l'impressione, perlomeno a noi, che la parte Endgames, ricordiamo che all'inizio era solo Lucca Comics, poi è diventato Lucca Comics Endgames. L'impressione personalissima è che la parte Endgames si stia un po' annebbiando, ecco, stia un po' sparendo. Il numero di padiglioni dedicati ai fumetti è alto, sono almeno 4-5 grandi, senza contare poi gli indipendenti, la self-area, i padiglioni Garibaldi, quindi insomma di comics ce n'è, di games ce n'è meno, e rispetto all'anno scorso ce n'è meno, quindi mi verrebbe da dire ce n'è sempre meno. Ora io non so se questo porterà a far sì che la parte Endgames sparirà, perlomeno a livello di nome. Io non mi aspetto che sparisca del tutto, cioè il padiglione Carducci penso che rimarrà. Ma io prevedo, così facendo una sorta di previsione da indovino, è che tra non molto ci ritroveremo a rinominare questa fiera. Che non so se sarà Lucca Comics and Geek, Lucca Comics and Pop, Lucca Comics and Nerd, ma credo che la parte Endgames sparirà. Cioè basta pensare appunto anche al risvolto e l'importanza che hanno eventi come Netflix con Squid Game, che hanno Disney Plus con le anteprime, insomma la parte intrattenimento del piccolo schermo e anche del grande schermo, cioè la parata per il Gladiatore 2 con Francesco Totti, insomma, stanno avendo un'influenza maggiore perché attirano più gente. Cioè per Squid Game in Piazza Bernabini c'erano 8.000 persone, quindi mi aspetto un cambiamento proprio maggiore da quel punto di vista, quindi un Lucca Comics and qualcos'altro, che secondo me non sarà Games, perché quella parte lì veramente, veramente lentamente, purtroppo sparendo, ma purtroppo forse perché Lucca non è più il posto adatto per queste cose. Ecco, magari ci sono altre fiere, sicuramente Essen, sicuramente Play, più adatte per gli editori del gioco da tavolo, che hanno necessità di far provare i giochi, e far provare i giochi non è come sfogliare un fumetto, proprio a livello di tempo e di spazio. Il visitatore sfoglia il fumetto, le giucchia qualche pagina e può capire se gli piace o no.
Certo.
Il visitatore gioca da tavolo, si deve sedersi e provare. Se non hai lo spazio per poterlo fare, diventa un po' più difficile.
Allora, su questo tema, l'algoritmo ha voluto che prima che registrassimo mi comparisse un video di Dario Bressanini. Sappiamo, famosissimo, ci andrò a spiegare io a chi sia, comunque un divulgatore scientifico, molto seguito sui social, che ha anche pubblicato un suo fumetto, il Dottor Newton, per Feltrinelli Comics, e parlava della sua esperienza a Lucca. Aperta parentesi, noi l'abbiamo anche incrociato mercoledì mentre giravamo tra i vari padiglioni, e ha dato i dati, scusate questo gioco di parole non voluto, sulla partecipazione delle persone a Lucca in questi giorni. Quante persone c'erano? Allora, io vado più o meno a memoria. Il primo giorno, quando appunto c'eravamo anche noi, eravamo sui 32-33 mila, quasi sui 40 mila su giovedì 31, 70 mila circa i giorni 1 e 2 novembre, 50 mila oggi 3 novembre.
Sono dati registrando la data
più o meno ufficiali, più o meno ufficiali. Voi sapete che sul sito di Lucca, in maniera molto saggia, c'era una barra che segnava la vendita dei biglietti, e come potete vedere non ci vuole molto a capire che non c'è stato il sold out. Quindi anche parlavamo degli espositori, parliamo anche dei visitatori. Stiamo parlando, secondo me, sempre di cifre clamorose per quello che è una fiera pop. Però sicuramente anche il professor Bressanini si poneva delle domande, diceva: cosa succede? C'è meno interesse? Forse. Costa troppo andare a Lucca? Sì. Le code sono infinite se non hai pass o altro? Sì. Giustamente, essendo anche una parte di intrattenimento e di industria, diceva: minor persone, meno libri venduti. Attenzione, nel senso, non lo diceva in maniera drammatica, ma giustamente da metodo scientifico è proprio una causa-effetto. Certo. Qualche riflessione va fatta, senza dubbio, senza dubbio. Noi spesso ci troviamo a dire che probabilmente Lucca è troppo piccola per ospitare questo grande evento. A me sembra che qualche passo in avanti dal punto di vista dell'organizzazione si sia fatto. Segnaliamo su tutti, ecco, giusto per parlare di tutti, non solamente delle case editrici con cui collaboriamo di più a livello di giochi e fumetti, BAO quest'anno ha scelto la prenotazione online per ritirare per esempio le copie numerate, le variant, il portfolio, e un po' ha aiutato. Sicuramente deve esserci una riflessione sia sui contenuti, come diceva Samu, sui prezzi per espositori e per visitatori, e forse effettivamente un cambio di nome, dato che piano piano si sta trasformando proprio in un Comic Con, anche se piccolo, dato il grande spazio a tutta la parte audiovisivi, anche i padiglioni Nintendo, noi li abbiamo intravisti, erano belli pieni. Quindi probabilmente sì, la centralità dei fumetti e dei giochi è un pochino troppo retro, su questo sono d'accordo con te, perché sappiamo che il principale, cioè il video ormai è il punto centrale, e spesso lo è con lo streaming, con i film e tutt'altro. Quindi lasciamo questi punti di riflessione anche noi.
Esatto, se poi invece voi siete stati presenti al Lucca Comics and Games 2024, fateci sapere com'è stato il vostro Lucca Comics, quindi commentate pure nella sezione che potete trovare sotto sia su YouTube sia su Spotify, quindi fateci sapere insomma se vi è piaciuto il vostro Lucca, quando siete stati, come l'avete vissuta, se avete appunto anche voi incontrato poca gente, tanta gente, se avete soddisfatto le vostre aspettative, se invece siete rimasti delusi. Ecco, questo non so, siamo un po' curiosi del vostro Lucca Comics. Se volete condividere con noi, saremo ben lieti di leggere e rispondervi. Detto questo, io ringrazio Mauro per essere stato con me per questa puntata.
Grazie a te, Samu, e grazie a tutti.
Io vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo episodio di A Qualcuno Piace Nerd. Seguiteci su tutti i canali, iscrivetevi anche al canale Telegram, e appuntamento alla prossima puntata di A Qualcuno Piace Nerd. Ciao a tutti!